Siamo qui che vi facciamo compagnia tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Stiamo per entrare nel vivo del calciomercato che aprirà i battenti il 4 gennaio e si chiuderà lunedì 1 febbraio. Salutiamo e diamo la nostra buona serata a Giovanni Bia. Ciao Giovanni, ben trovato. Ciao, ciao.
Ciao, ciao, buonasera a tutti, ciao.
Caro Giovanni, cominciano a scaldarsi questi telefoni oppure no? Che dici, comincia qualcosa a muoversi o siamo ancora nella fase di riscaldamento?
No, ma dobbiamo ancora arrivare allo stadio, capito? Siamo ancora sul pullman, proprio
siamo ancora su, siamo lontani.
Siamo proprio lontani, c'è una scorta davanti, due moto davanti, due moto dietro, quindi siamo sul pullman, siamo proprio lontanissimi anche da entrare negli spogliatoi. No, un mercato veramente, secondo me, molto fermo ancora, purtroppo è chiaro a tutti la situazione e purtroppo ne stanno subendo anche le società importanti di Serie A, quindi è tutto molto fermo.
Sì. Senti, vado in ordine perché ne abbiamo parlato prima anche con Stefano Capozzucca. Ci sono dei capisaldi di questo mercato, no? Alcuni club che si dovranno muovere e soprattutto alcuni giocatori che usciranno. Ci metto subito il carico da 11 che riguarda Eriksen. A tuo avviso questo arrivo di Pochettino è la cosiddetta legge matematica, no, dell'apprezzamento dell'allenatore per il giocatore e quindi di una possibile trattativa, cioè con Paredes magari all'Inter, o stiamo andando troppo avanti?
Ma potrebbe essere una soluzione, perché credo che, insomma, ormai è chiaro a tutti, Conte non ama Eriksen, è un giocatore che probabilmente ha acquistato con la speranza di, ma non gli è mai piaciuto, credo, quindi è un giocatore che secondo me andrà via. Chiaro che l'Inter farà in modo di non mandarlo mai, ma assolutamente mai, in Italia a rinforzare una concorrente che poi si ritrova un giocatore davanti che ti fa 10 gol in 15 partite, Conte farebbe una meschina figura. Quindi credo che la trattativa si possa fare solo ed esclusivamente con la società estera. L'arrivo di Pochettino è sintomatico e potrebbe essere assolutamente una soluzione giusta.
Ma a tuo avviso, Giovanni, in questo momento, giuste fatte tutte le premesse su un mercato evidentemente anomalo e così particolare, l'Inter è carente, tra molte virgolette, in qualche ruolo per questa lotta a scudetto, che tra l'altro vede i nerazzurri impegnati sostanzialmente solo su un fronte, senza più le coppe europee di mezzo?
Guarda, sì, l'Inter con questa squadra così com'è vince lo scudetto, perché secondo me l'Inter è la strafavorita per vincere lo scudetto, che sta non avendo proprio più le coppe, competizioni che gli potrebbero distogliere l'attenzione o la prestazione domenicale, visto che è mercoledì o tre giorni prima o due giorni prima ci potrebbero essere un'altra competizione che gli potrebbe appesantire le gambe. Già così l'Inter secondo me è una squadra assolutamente che può vincere lo scudetto e, ti ripeto, per me è la favorita numero uno in assoluto.
Senti, se tu dovessi pensare al futuro di Nainggolan, oggi è il Cagliari la destinazione più probabile?
Ma forse sì, bisogna vedere cosa arriva dall'estero. Secondo me dall'estero potrebbe arrivare qualcosa di interessante per Nainggolan, perché è un giocatore che è molto molto appetito. È chiaro che il costo delle cartelline, del suo ingaggio, complicano tutto. Infatti credo che il Cagliari si sia allontanato un po' quest'estate proprio per questi motivi. Se l'Inter invece dovesse mettersi la mano sul cuore e partecipare in ambo le situazioni, sia del costo del cartellino e in parte dell'ingaggio, secondo me è un giocatore che le medio grandi d'Europa, che giocano anche la Champions o la Coppa UEFA, potrebbero prenderlo tranquillamente.
Senti, chiudo sull'Inter perché poi alla fine abbiamo parlato di Eriksen, abbiamo parlato del futuro di Nainggolan, probabilmente uscirà anche Vecino, anzi senza probabilmente, e esce Pinamonti. Ora, a tuo avviso, alla fine prevarrà la linea Conte, che vuole il vice Lukaku strutturato fisicamente, cioè il giocatore già pronto? Ora stavamo guardando il Chelsea contro la Aston Villa e il risultato è 1-0 con la rete, guarda un po', di Olivier Giroud, che è sempre stato da tempo, no, la grande richiesta di Conte. Ecco, se andrà su un profilo stile questo oppure secondo te potrebbe arrivare un giocatore alla Gervinho? Ecco.
Ma secondo me prevarrà sicuramente la linea Conte, di avere un giocatore che vorrà Conte, che vuole Conte. Chiaro che il profilo che mi hai detto tu è un profilo importante, non credo che Giroud venga all'Inter a fare l'alternativa a Lukaku. Sarà un profilo magari con quelle caratteristiche fisiche, con quelle doti lì, però secondo me sarà un giocatore di profilo un po' più basso, perché non credo che Giroud venga all'Inter a fare l'alternativa, a meno che non gioca Giroud, Lukaku, ma poi voglio capire dove mettono Lautaro Martinez e Sanchez, che insomma sono due giocatori chiaramente che, cioè, debba arrivare una persona, un giocatore anche che sappia stare al suo posto, non è facile, non è facile al giorno d'oggi trovare un giocatore del genere.
Giovanni, ti porto un attimo anche nella lotta per non retrocedere, che ovviamente vive insomma anche di una fase abbastanza fluida, vista anche come si è concluso l'anno, vista la classifica mossa dal Crotone, dal Genoa, dalla Fiorentina. A tuo avviso, ecco, il mercato andrà ad incidere bene o male su quelli che sono i valori fin qui visti, o ti aspetti fino alla fine un gruppo bello compatto a cercare di evitare gli ultimi tre posti?
Secondo me il mercato potrebbe incidere molto sulla lotta per non retrocedere, perché credo che un paio di squadre, se facessero qualche acquisto importante di livello, probabilmente alzerebbero il livello qualitativo della squadra, ma credo che non lo faranno per il discorso che abbiamo fatto, certo, inizialmente. Quindi credo che inevitabilmente il gruppo che lotterà per non retrocedere è abbastanza chiaro, abbastanza identificato, che sono quelle che sono giù, insomma le ultime 5-6 secondo me sono quelle che lotteranno per non retrocedere, ecco.
Futuro di Scamacca secondo te al Milan?
Ma sai, è difficile dirlo, secondo me è un giocatore che ha delle grandissime qualità. Nel Milan di oggi probabilmente potrebbe fare molto 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 bene. È chiaro che è più facile fare bene nel Milan di oggi che nel Genova attuale, perché le pressioni, le situazioni sono completamente diverse. Il Milan adesso è una macchina perfetta dove va tutto bene, potrebbe essere una buonissima alternativa a Ibra, ecco, questo sì, potrebbe essere un giocatore che non darebbe fastidio, ecco. Un giocatore magari che potrebbe prendere anche l'Inter, per dirti, capito? Però ecco, bisogna capire un po' se Conte piace o non piace, ecco.
Ecco, rimanendo sempre al Milan, l'obiettivo principale è quello di Simakan, difensore centrale dello Strasburgo. Tu lo conosci? Cioè, che profilo ti sembra sia proprio come giocatore? Cioè, secondo te è già pronto per entrare all'interno di un contesto di una squadra che lotta per lo scudetto?
Ma proprio pronto no, lo conosco abbastanza bene, è un buonissimo giocatore che secondo me con grandissimi margini di miglioramento, però giocare nel campionato italiano per i difensori stranieri non è facilissimo, lo vediamo anche con gli stranieri insomma che sono venuti anche da piazze o da posti importanti. Guarda Godin, per dirti, insomma, forse probabilmente lì sarà successo qualcos'altro, poi insomma era uno dei difensori più forti al mondo, all'Inter non ha fatto proprio bene, diciamo. Quindi per me è un giocatore forte, di grande prospettiva, però non potrà cambiare la qualità del Milan in questo momento. Magari fra un anno e mezzo, due, è un giocatore di grande, grande prospettiva, questo sì.
Giovanni, ti porto un attimo anche in Serie B, perché a proposito di equilibrio e anche di assenza del pubblico, la Serie B, che già di per sé è un campionato sempre molto equilibrato, adesso sta vedendo, non dico azzerati, il livello di incidenza del giocare in casa, giocare fuori, però obiettivamente è una classifica dove c'è ancora aperta ogni possibile porta. Chi in questo momento lotta per non retrocedere può trovarsi nel giro di un paio di weekend magari ad un passo dalla zona playoff, se non addirittura qualcosa in più. C'è una squadra a tuo avviso che parte o che alla lunga dimostrerà di avere quel quid in più, visto che la grande favorita sembra non esserci fin qui?
Ma ti dico, si sono staccate leggermente due squadre importanti, perché la Salernitana secondo me con l'allenatore che ha è un allenatore esperto che ha già fatto vincere il campionato al Capri quando nessuno se lo aspettava. Secondo me la Salernitana e l'Empoli potrebbero essere due squadre che se prendono leggermente il largo, il Benevento l'anno scorso se l'ha insegnato, insomma la storia degli ultimi anni della B ce lo insegna, quando prendi e parti di solito è sempre una squadra che va via. Quest'anno secondo me queste due squadre potrebbero prendere un leggerissimo vantaggio, adesso non per fare un paragone, ma il ciclismo quando vai in fuga poi dopo difficilmente ti prendono, perché molto spesso dietro si accontentano e dicono ok, vado a giocarmi nei playoff e sto tranquillo, nessuno si spreme per andare a chiudere, diciamo, il gap con la fuga e pensano ad altre cose. Quindi secondo me quest'anno è un campionato molto equilibrato dove 7-8 squadre possono giocarsela, però Empoli e Salernitana li vedo veramente con qualcosina in più, proprio anche a livello di continuità.
Devi sapere che qui c'è un fan club Cittadella che è presieduto da Francesco Benvenuti, da sempre grande tifoso del Città, e quindi ti chiedo, noi del Cittadella, ecco, abbiamo la possibilità di andare ai playoff anche quest'anno, oppure secondo te sarà più dura, ecco, rispetto al recente passato.
Mi aggrego, quindi dico noi del
Cittadella. No, bene.
Sì. Sì.
Nel mister che hanno, che secondo me è un allenatore non sottovalutato, di più, che farebbe non benissimo ma straordinariamente bene in Serie A, e non capisco ancora come oggi non possa essere andato in Serie A. Credo che condividiate con me, visto che siete stratifosi del Cittadella e simpatizzanti, diciamo così. Sono d'accordo, purtroppo poi il Cittadella ogni anno arriva lì alla fine, o la finale con l'anno scorso, o due anni, cioè gli manca sempre quel quid che a sentir loro dicono che non gli voglia far andare, capito? Chiaro che sono discorsi un po' da bar, però alla fine il Cittadella secondo me anche quest'anno arriverà là.
Ecco, ripensando ad uno di quegli appuntamenti non centrati dal Cittadella, ci fu una rimonta pazzesca dell'Hellas nella finale di ritorno dei playoff. Ultimamente, insomma, dopo ogni gara Ivan Juric ha così tirato dei missili comunicativi, verbali, un po' sul contesto, sulle necessità della squadra, sul mercato, su qualche scelta di fine estate che magari non ha pagato. Però io, insomma, obiettivamente il lavoro che sta facendo Juric, concordi Giovanni sul fatto che gli sta sostanzialmente spalancando la strada per una big?
Sì, secondo me sì, perché insomma sta dimostrando di essere un allenatore di primissimo livello, un allenatore che sa quello che vuole, il suo calcio è molto molto chiaro, diciamo, tanto lo sanno tutti, è un allievo di Gasperini, passatemi il termine, certo. Allievo, perché ormai insomma allena già a grandi livelli, però insomma la scuola è quella, e quindi secondo me lui è assolutamente pronto per fare il salto in una grande B, e lì voglio vederlo però, perché anche Gasperini, se vi ricordate, fece delle cose straordinarie, poi arrivò all'Inter e purtroppo quando vai in quei contesti non c'è solo l'allenatore, secondo me c'è anche la persona, c'è la mentalità, c'è la personalità di saper gestire certi giocatori, e finché alleni il Verona, alleni certe squadre è tutto più facile, per allenare quelle squadre là, quelle che tutti quanti chiamiamo grandi squadre, poi ci vuole qualcos'altro, secondo me.
Credo che oltre al grande lavoro di Juric, perché sono d'accordo, però c'è anche un nuovo che avanza nel calcio italiano, ed è il ruolo appunto del direttore sportivo, in questo caso rappresentato da Tony D'Amico, che ha fatto comunque delle ottime operazioni.
Sì, sì, condivido. Tony, vabbè, oltre che essere un amico, Tony.
Ah, non lo sapevo che era tuo amico, è una considerazione.
No, ma a parte, cioè, sono amico con tanti, però Tony è veramente una persona squisita, perché è arrivato dal nulla, ha fatto la gavetta, ha fatto lo scouting, come hanno fatto in tanti, però secondo me merita, perché dico, quest'estate stavo facendo una trattativa con un giocatore straniero. È veramente puntiglioso, gli ha voluto parlare due o tre volte, ha voluto capire le situazioni, cioè è uno che va a approfondire non solo il lato tecnico, ma va a approfondire anche il lato umano e nel contesto in cui viene messo il giocatore, quindi sono aspetti che non tutti i direttori sportivi analizzano, che invece secondo me è importantissimo prima costruire una squadra di uomini che vadano d'accordo tra di loro, perché se metti tanti galli nel pollaio poi sai benissimo che il problema esiste, prima o poi viene fuori. E quindi secondo me è molto importante che il direttore sportivo, come fa Tony, prima guarda anche l'aspetto umano, non solo l'aspetto tecnico del giocatore.
Giovanni, ripensando alle varie operazioni su cui hai lavorato nel mercato appena trascorso, e parametrandole poi a ciò che ha detto il campo, indipendentemente dalle categorie, ce n'è una, due, che come dire adesso col senno del poi e soprattutto col senno del campo... ti hanno dato e ti stanno dando ancora più soddisfazione?
Ah, pensavo in negativo.
No.
La risposta invece è in positivo. Sì, in positivo.
Ho sterzato proprio all'ultimo.
Ha messo la freccia nel finale.
Ha messo la freccia. No, in positivo ti dico, sì, due o tre cosettine. C'è Cigarina e Crotone, secondo me è stato ma riempito di gioia, perché secondo me era un giocatore che meritava ancora di giocare in Serie A. Lui era un po', diciamo, tra virgolette, un po' deluso da quello che era successo dell'ultimo anno a Cagliari. Aveva un po' voglia, diciamo, di riavvicinarsi a casa, di tirare un po' i remi in barca, passatemi il termine, ecco. E invece sono riuscito a convincerlo che è ancora giovane, c'è ancora voglia di giocare, può dare ancora tanto al calcio italiano. Insomma, l'ha dimostrato fino a che non ha avuto il problemino al polpaccio, al solio. Insomma, è stato sempre uno dei migliori in campo, e anche a detta di tutti gli operatori, dei commentatori, insomma un giocatore che può dare ancora tanto al calcio italiano, e questo mi ha fatto veramente molto piacere.
Prima di salutarti, qui arriva il domandone finale, caro il mio Giovanni Bia, e qui devi prepararti, perché qui non puoi fare una risposta, voglio dire così, devi essere preciso.
Diplomatica.
Esatto. Okay. Destino del Papu Gomez, allora, presupponendo che va via dall'Atalanta, in Italia quale potrebbe essere, secondo te, la squadra favorita a prenderlo in caso di partenza? Nome secco e motivazione.
Io dico, io se fossi direttore dell'Inter prendo il Papu Gomez a tutta la vita.
Sì.
All'Inter manca quel tipo di giocatore. Se io facessi, direi Inter.
Sì. Diresti Inter. Se tu avessi, come hai, essendo, tu non sei il direttore sportivo dell'Inter, però all'Inter c'è un allenatore come Conte, quante possibilità ci sono che il direttore sportivo abbia lo stesso pensiero dell'allenatore?
No, dai, secondo me invece
dici,
secondo me sì, secondo me se un giocatore del genere per sostituire Eriksen è il giocatore ideale, quello che ti salta l'uomo, che ti crea superiorità numerica. L'Inter credo che abbia problemi in questo senso, cioè è una squadra molto forte, te l'ho detto, per me è la favorita in assoluto del campionato, però gli manca l'uomo che fa l'uno contro uno, che salta l'uomo, che crea superiorità numerica, cioè l'abbiamo visto con lo Shakhtar, l'abbiamo visto tanto, è una squadra fisica forte, robusta, costruita probabilmente per andare avanti anche in Champions, però quando trovi le squadre chiuse l'Inter fa fatica.
L'importante, Giovanni, è che non lo sostituisca in panchina. Ho visto che parlavi di sostituire Eriksen, ecco, l'importante è che non sia un semplice passaggio di coperte per stare al caldo.
Magari non è biondo con gli occhi azzurri, ma gli piace.
Comunque mi hai stupito,
perché ti ho stupito con l'Inter, vero?
Sì, sì, no, io non ci credevo a questa cosa, che tu rispondessi in questa maniera, perché per me lui vuole un centravanti inteso come Antonio Conte, quindi strutturato fisicamente.
C'ha Lukaku, Lukaku, c'ha Lautaro Martini, cioè fai giocare i tre piccoletti davanti, diventa una squadra rognosa. E loro, secondo me, ti dico, Piero Ausilio è bravissimo, una persona straordinaria, quindi non devo insegnare niente, però siamo al bar e ti dico, prenderei tutta la vita il Papu Gomez, che è il giocatore che ti salta l'uomo, determinante, tira da fuori, insomma, niente gli manca quello, proprio da fare, niente gli manca quello.
Giovanni, grazie mille e tanti auguri.
E a presto, Giovanni, grazie ancora. Ciao Giovanni, ciao, ciao, ciao anche a te, ciao.